44, come i gatti, come le bombe che cadono a Gaza ogni 44 secondi, 44 come le puntate di Trombe a Mano su Radio Bartolomeo Eustachio. Torna l'informazione contro l'informazione su Radio Bartolomeo Eustachio nel quartiere di Veronetta. Oggi è martedì 29 luglio, andiamo a vedere le trombe a mano della settimana. Gaza, il massacro di Israele continua senza tregua contro la Palestina. E ci spostiamo a Roma, nuovo ultimatum al Valle Occupato. Entro il 31 luglio dovete lasciare il teatro. Restiamo a Roma e parliamo di CIE, labbra cucite ancora nel lager di Ponte Galeria. E poi andiamo a vedere come è andato il fine settimana di campeggio in Val di Susa contro il TAV, opera inutile e dannosa. Erano queste le trombe a mano della settimana su Radio Bartolomeo Eustachio. Andiamo a ascoltarci ancora un po' della nostra sigla Tension di Luke Buting e poi partiamo con il notiziario, con l'informazione contro l'informazione. Andiamo dunque a vedere gli ultimi aggiornamenti comparsi in rete sulla Palestina e sui bombardamenti israeliani a Gaza e dintorni. Sono ricominciati intensi raid aerei su Gaza nella notte tra il 28 e il 29 luglio, dunque quella appena passata. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele si deve preparare a una lunga campagna a Gaza. Secondo le autorità palestinesi sono morte più di 1100 persone nella striscia di Gaza dall'8 luglio, quando sono cominciati i raid israeliani. I soldati di Israele morti nell'operazione Margine Protettivo sono 53, 1153 dunque, ricordiamo anche i numeri. Uccisi anche tre civili, tra cui un cittadino thailandese. Il 27 luglio ci sono state due esplosioni nella striscia di Gaza, una in un campo profughi e un'altra nell'ospedale Al-Shifa, il più grande ospedale della città. Ci sono almeno 10 vittime. Secondo le autorità palestinesi si è trattato di attacchi delle forze armate israeliane, ma l'esercito israeliano afferma che invece sono stati razzi lanciati da Hamas che hanno sbagliato obiettivo. Non si capisce dunque da dove arrivino tutte queste bombe. Ancora, circa 45.000 palestinesi si sono riuniti per la fine del Ramadan sulla spianata delle moschee a Gerusalemme domenica e hanno manifestato il loro sostegno alla popolazione della striscia di Gaza. Gaza, noi vi sosteniamo per questo Eid, c'era scritto su alcune magliette. L'Eid, El Fitr, è la festa che segna la fine del mese di digiuno per i musulmani ed è stata celebrata appunto il 28 luglio. Secondo la polizia israeliana, che si è tenuta a distanza dalla manifestazione, hanno partecipato 45.000 fedeli che si recavano alla moschea di Aqsa. La folla si è dispersa, senza che ci fossero incidenti. Da quando è iniziato il conflitto nella striscia di Gaza, anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est ci sono state manifestazioni violente che hanno coinvolto palestinesi e polizia israeliana. Secondo l'Ufficio di Coordinamento degli Affari Umanitari dell'ONU, OCHA, sono morti 11 palestinesi, altri 600 sono rimasti feriti nelle violenze in Cisgiordania nei giorni scorsi. E facciamo un piccolo passo invece negli Stati Uniti e nel mondo della musica, perché? Perché ci sono stati dei di commenti Twitter pro-Palestina da parte di alcune star come Rihanna e uno del gruppo degli One Direction, i quali hanno ricevuto prontamente minacce di morte e hanno ritirato il loro appoggio in Palestina, alla Palestina, scusate. Andiamo avanti invece a vedere le ultime notizie. Ennesima notte d'inferno nella striscia di Gaza, bombardata dall'aviazione israeliana una centrale elettrica, da ore in fiamme. Sono stati infatti colpiti i contenitori di combustibile, provocando un incendio che non è ancora stato domato. Una situazione che crea ulteriori disagi agli 1,8 milioni di abitanti della striscia, che già vivono non a disposizione, in media, di 2 ore di corrente elettrica al giorno. Bombardato all'alba anche il porto di Gaza, distrutte decine di case di pescatori. Colpite nella notte anche la casa del leader di Hamas. 5 militari israeliani rimasti uccisi, come abbiamo detto prima, nel corso di un conflitto a fuoco. Intanto, gli oltre 200.000 sfollati di Gaza se ne sono aggiunti alle ultime ore altri 20.000. Si tratta degli abitanti dei rioni a est di Gaza, che la scorsa notte hanno ricevuto da Israele l'avvertimento di abbandonare immediatamente le abitazioni e di raggiungere le zone più centrali. Poco prima a parlare era stato il premier Netanyahu, che alla stampa ha dichiarato: «Dobbiamo essere pronti per una lunga operazione fino a che la nostra missione non sia completata. Non è possibile che i civili israeliani vivano sotto la minaccia dei tunnel e dei razzi. Non fermeremo l'operazione finché non avremo neutralizzato tutti i tunnel del terrore. Non c'è guerra più giusta di questa». Applausi scroscianti per Netanyahu. Ad intervenire oggi è stata la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khomeini. Ha definito Israele un cane rabbioso che sta commettendo un genocidio a Gaza, affermando che il mondo islamico deve armare i palestinesi. Questa situazione di guerra, senza ad oggi prospettive concrete di soluzione, sul tavolo solo la proposta egiziana, che prevede un immediato cessate il fuoco, senza però che gli eventuali negoziati portino ad un cambiamento radicale nella vita dei palestinesi. Nel frattempo, l'Unione Europea e gli Stati Uniti restano a guardare e a sfregarsi le mani. Continuiamo questa 44esima puntata di Trombe a Mano, triste e solitaria e parlata un po' sottovoce, con il Teatro Valle occupato. Il teatro è stato occupato ormai da alcuni anni a Roma e ora pare che verrà sgomberato. Nuovo ultimatum al Teatro Valle occupato di Roma. Ieri l'incontro con i vertici del teatro, il nuovo assessore alla cultura e il presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale. Un tavolo più volte chiesto e auspicato dagli attivisti, che da tempo chiedono l'apertura di un tavolo per trovare una soluzione. Pare che invece sia successo esattamente il contrario, l'apertura del tavolo sia servita per lo sgombero definitivo. Un incontro infatti che si è rivelato fallimentare, con una chiusura totale da parte delle istituzioni presenti a qualsiasi forma di dialogo, condizione posta dal Comune per vedere la riconsegna delle chiavi del Valle al Teatro di Roma, che lo metterà a disposizione della soprintendenza entro, attenzione, il 31 luglio, ovvero dopodomani. Tre capitoli in sospeso, quello che riguarda la fondazione del Valle, con la quale il teatro dovrebbe poi siglare una convenzione per proseguire le attività. Per farlo serve il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, negata a febbraio dal prefetto, e serve tempo, che ormai non c'è più. Abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo pubblico in cui stabilire insieme il riconoscimento della fondazione, si legge in un comunicato, ma lo hanno rifiutato con un out-out che rischia di cancellare in poche ore questa esperienza. La convocazione si è rivelata di fatto un ultimatum senza margini per ogni possibile dialogo. Da questo momento il Valle è in pericolo. Nel pomeriggio di ieri gli attivisti si sono dati appuntamento per una nuova assemblea pubblica e decidere il da farsi. E veniamo alla lotta NOTAV. Andiamo in Val di Susa, dove si è appena concluso un campeggio per tutti i militanti NOTAV in arrivo da tutta Italia e anche dall'estero. Andiamo a leggere un articolo comparso su Radio Onda d'Urto. È il popolo NOTAV che decide le iniziative, ne decide il tenore e l'intensità, dalle marce pacifiche lungo i sentieri della Val Susa agli attacchi ai lavori della Torino-Lione. Perché lì c'è il cantiere. E quello è il cuore del problema. Questa è in sostanza la sintesi del discorso del movimento NOTAV, che sui propri portali respinge per l'ennesima volta l'accusa di violenza avanzata dal Partito Unico degli Affari e Belle, Grandi Opere, PD-PDL. Due facce della stessa medaglia. Questo è il popolo NOTAV che non ha mai smesso di lottare, si legge ancora sul web, e che non smetterà di farlo. Sabato scorso, al termine della marcia Giaglione-Chio-Monte, alcune centinaia di attivisti hanno disturbato i lavori di costruzione dell'opera con lancio di pietre, razzi e petardi, a cui la polizia ha risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. L'ennesimo attacco, favorito dal sopraggiungere del buio, dimostra ancora una volta una sostanziale negazione dello Stato da parte di chi fa della violenza l'unico strumento di azione, afferma Lorenza Laspina, segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, di cui fa parte anche la funzionaria ferita da una pietra alla schiena durante gli scontri di sabato sera. Secondo il SILP-CGL, sindacato, il problema dell'opposizione alla TAV non può riguardare solo le forze dell'ordine, ma serve una presa di posizione da parte della politica. Sullo sfondo resta la polemica per la presenza tra le fila del PD, partito a favore della Torino-Lione, di rappresentanti NOTAV, come il sindaco di Susa, Sandro Plano, che nei primi giorni di agosto comparirà davanti alla commissione di garanzia provinciale del partito dopo l'esposto del vicepresidente della commissione trasporti, senatore Stefano Esposito. Se uno così non può essere messo alla porta, scrive su Facebook Esposito, sostenendo tra l'altro che il primo cittadino attacchi tutti i giorni magistrati e forze dell'ordine che sanzionano i violenti, vuol dire che il Bar Sport è un luogo che ha più regole del PD. Insomma, un PDino pro NOTAV non sa da fare. Andiamo a vedere invece il report proprio su notav.info del campeggio. Leggiamo proprio il comunicato. Ci siamo rimessi in marcia. Non solo nel senso che abbiamo attraversato la valle, da Avigliana a Chiomonte, ma anche nel senso che siamo tornati, valligiani e non, a incontrarci e a riattivare insieme le varie dimensioni della lotta, le cene e i momenti di convivialità, le assemblee e le iniziative. Abbiamo bloccato il TGV, Tren Grand Vitesse, treno alta velocità insomma, in solidarietà con i tre lavoratori delle ferrovie morti a Gela. Abbiamo bloccato i cancelli delle ditte collaborazioniste, nello specifico Toro, Lazzaro e Martina. Abbiamo dato la sveglia alle truppe di occupazione alloggiate all'hotel Napoleon di Susa. Abbiamo bloccato l'autostrada nello stesso momento in cui si svolgeva l'udienza del riesame per Graziano, Lucio e Francesco, i tre notavi arrestati per la medesima azione contro il cantiere di Chiomonte, di cui sono accusati Chiara, Mattia, Nicolò e Claudio. Abbiamo ascoltato le parole da Gaza bombardata, unendoci in un abbraccio ideale con il popolo palestinese. Abbiamo parlato all'Assemblea Popolare di Bussoleno, in piazza o negli incontri al campeggio, di lotte territoriali, di appuntamenti internazionali, di trasporti nucleari, di resistenza alla guerra, di carcere e di solidarietà, di storia della repressione e del sabotaggio. Assieme a noi hanno parlato attraverso i loro contributi scritti i compagni detenuti. Abbiamo percorso di nuovo, di notte e di giorno, i sentieri della Clarea, perché sono nostri e di chi li ama e li difende. Siamo riusciti a disturbare ancora una volta l'apparato del TAV, che si pretende invincibile. Ognuno con il suo contributo, senza accettare divieti e zone rosse, siamo partiti e siamo tornati tutti. Di paese in paese ci siamo sentiti coccolati dai comitati che hanno preparato cibo e accoglienza. Ci siamo emozionati l'inaugurazione della nuova casetta del presidio Notav di Susa, intitolata Sole e Balena. Tutti e tutte sono venuti in Val Susa per lottare, pronti a svegliarsi all'alba e a camminare sotto la pioggia. Qualche aspetto andrà senz'altro affinato in futuro, sia come comunicazione, siamo ormai un movimento che parla molte lingue, sia a livello organizzativo. Vediamo questi 10 giorni come un banco di prova per migliorare le prossime iniziative di lotta. Uniti e diversi, dai ragazzi ai diversamente giovani, ci siamo messi ancora una volta in marcia, perché la rassegnazione qui non è di casa. Qualcuno davanti a un fuoco costringe le truppe di occupazione a presidiare un ponte per tutta la notte. Una controprova? Le dichiarazioni ridicole e allarmate dei signori del TAV, che parlano di un modo di stare insieme che non riusciranno mai a capire, lontano com'è dalle tristi istanze del potere. Qualcuno pratica sentieri più impervi, qualcun altro resta un po' più piano o ti sorride al ritorno dei boschi. Uniti e diversi, questa è la nostra forza. Con Pasquale, Raul e Guccio nel cuore, grazie a tutti, campeggio itinerante, estate 2014, Val di Susa, Notav. I keep all my scars covered up, but every once in a while they open up. And you said you saw me hold up for so long, so it's pretty obvious that something's wrong. Never no reason my edges start to play, and I worry I've been driving you away. And end up driving myself insane, and end up back as we're one again. But I spend time to make sure I'm at peace with my own mind. So I hope someday E ora torniamo a parlare di CIE, centri di identificazione ed espulsione, i lager dell'ultimo millennio, come vengono anche chiamati. Andiamo a Roma, in quel CIE che ci ricordiamo a dicembre, abbiamo visto tante volte in televisione, perché i migranti si cucivano la bocca e perché i giornalisti televisivi non riuscivano a capire i motivi. E dunque, oggi è il 29 luglio, ieri il 28 luglio è stato il terzo giorno consecutivo con le labbra cucite per i due giovani immigrati, un algerino e un tunisino, che protestano contro i tempi di permanenza e le difficili condizioni di detenzione nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, a Roma. A riferirlo è la direttrice della struttura, Floriana Lobianco. Il detenuto algerino, che ha 28 anni, dovrebbe presentarsi oggi, o meglio ieri, perché stiamo leggendo un comunicato del 28 luglio, davanti al giudice per il rinnovo della detenzione nei CIE, dopo i primi 30 giorni, e non è chiaro al momento se andrà con le labbra cucite. Noi attendiamo, in attesa dei nuovi aggiornamenti da Roma, dai vari siti, da Macerie, da Urria e da Radio Onda d'Urto, e intanto leggiamo degli aggiornamenti proprio su Urria, sul CIE di Torino, che è stato distrutto col fuoco. Almeno parte di questo. La notizia è del 21 luglio, alle 10 di sera, reclusi dell'area verde, una delle tre aree ancora funzionanti nel CIE di Corso Brunelleschi, approfittando della momentanea distrazione delle forze di polizia, hanno accatastato materassi e vestiti dentro le loro camerate e, dopo essere usciti in cortile, hanno dato fuoco al tutto. Minacce e promesse di scontri hanno fatto desistere le forze dell'ordine dall'entrare nell'area. E le hanno costrette a provare a domare le fiamme con gli idranti dall'esterno. In un paio d'ore l'incendio ha devastato tutto, dalle camerate alla mensa. Le fiamme e le urla dei reclusi sono state accompagnate per una ventina di minuti dal caloroso saluto di alcuni solidali che, saputo ciò che stava accadendo, si sono precipitati sotto le mura del CIE. Dopo una lunga trattativa, poliziotti e crocerossini sono stati fatti entrare all'interno dell'area e hanno così potuto smistare i ragazzi nelle altre due aree del centro. Non tutti però, alcuni infatti, pur di rimanere uniti, non si sono fatti spostare e hanno preferito dormire nell'area verde, o meglio, in ciò che ne restava. L'ennesimo attacco alla macchina delle espulsioni, realizzato da dentro, un motivo in più per essere in tanti, fuori, a far sentire la nostra solidarietà ai reclusi. C'è stato un incontro, dunque, a Torino, invece domenica, l'altro ieri, alle ore 19, ovviamente davanti al CIE di Corso Brunelleschi. Intanto, al CIE di Ponte Galeria, altra notizia quindi da Roma, è stato sventato l'ennesimo tentativo di fuga. Alcuni ragazzi stavano da giorni scavando nella loro cella un buco per poter accedere al campo da calcio e provare a scappare da lì, dove le mura sono più basse che nel resto del centro. Il piano è stato però sventato dalla polizia, che, informata da un altro recluso, ha provveduto a chiudere il buco e a trasferire i ragazzi nella cella di altre aree. Altri aggiornamenti, dopo l'incendio al CIE di Corso Brunelleschi a Torino. Quasi tutti i ragazzi che erano presenti nell'area bianca durante l'incendio sono stati trasferiti nella sezione di isolamento del centro e sono stati sequestrati loro i cellulari. Cinque reclusi sono stati invece lasciati all'interno dell'area bruciata, senza materassi o coperte. Due invece, i ragazzi, entrambi di nazionalità marocchina, che sono stati immediatamente espulsi, e cinque quelli che sono stati arrestati con l'accusa di danneggiamento aggravato da incendio. E ora spezziamo, prima degli avvisi, con un po' di punk.
Just know.
l'unico avviso che sono in grado di darvi è un cineforum. Il 31 luglio, ovvero giovedì, ovvero dopodomani, ci sarà Welcome, un film di Philippe Lioré con Vincent Lindon, Fiorea ai Verdi, Audrey Dana e altri. Drammatico, durata 110 minuti, Francia 2009. Dove? Al Gigi Piccoli, per il Piccoli Visioni, cineforum oltre le mura, intitolato Frontiere. Frontiere, confini, mura, barriere, fossati, sono l'imperdonabile vizio di chi non viaggia. Alle ore 21, ogni giovedì, dunque, c'è questo cineforum a Gigi Piccoli. Questo giovedì, dopodomani, ci sarà Welcome di Philippe Lioré. Andiamo avanti comunque a leggere anche i prossimi appuntamenti. Giovedì 7 agosto ci sarà l'italiano Terraferma di Emanuele Crialese con Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio e il mitico Beppe Fiorello, sempre alle ore 21, sempre a Gigi Piccoli. E il 21 agosto invece c'è una sfida tra due possibili film. Potrebbe esserci il film di Francia, Belgio e Lussemburgo, Tango Libre di Frédéric Fontaine, oppure Giraffada di Rani Massala, film italiano-francese, tedesco e palestinese. Il film, diciamo, titolare dovrebbe essere appunto quest'ultimo, però per problemi e difficoltà nel reperimento potrebbe anche esserci Tango Libre. Dunque noi ci vediamo tutti i giovedì al Gigi Piccoli per il Cineforum Frontiere. Era la 44esima puntata di Trombe a Mano, una puntata triste e solitaria, come ho ampiamente detto e come si è ampiamente capito. La musica che abbiamo ascoltato è quella dei Murder Burgers, gruppo scozzese che ha già suonato per Radio Stacchio. Ne approfittiamo per anticipare che Radio Stacchio sta preparando una festa a sorpresa, una sorpresa di festa. E siccome a noi piace rovinare le feste, ma soprattutto rovinare le sorprese, anzi di più rovinare le feste, vi diciamo che questa festa e questa sorpresa saranno a settembre, quando, non lo diciamo, il 6. I'm just another prick in a headset. What do I do? From being temporary.